Essere del mestiere conta, nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere, dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi, questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.
Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia con, come sempre, la poco invidiabile classifica. Parleremo anche, ne abbiamo parlato in realtà questo pomeriggio a Bergamo, dove abbiamo intervistato la presidente dell'industriale di Bergamo e il capo economista di Intesa San Paolo, in occasione del Festival Città di Impresa che oggi è stato inaugurato a Bergamo. Quindi l'ultima parte del programma sarà dedicata a queste interviste, dove abbiamo analizzato che cosa? Alcuni dati macroeconomici, in primis sulla scia di quanto già fatto ieri, l'effetto della cosiddetta Trump Economics, quindi della politica economica di Donald Trump, a partire dai dazi verso l'Europa. Sappiamo, l'ha detto oggi il commissario europeo Gentiloni, che di 150 miliardi di surplus commerciale nell'interscambio tra Europa e Stati Uniti, nel senso che se tu vai a vedere quanto noi esportiamo negli Stati Uniti come europei, quanto importiamo, c'è un vantaggio per gli europei di 150 miliardi. Di questi 150 miliardi in manifattura, non nei servizi, 70 miliardi sono da attribuirsi alla Germania, e poi al secondo posto c'è l'Italia con una cifra tra i 40 e i 50 miliardi di avanzo. Perché lo dico? Perché appunto il commissario Gentiloni ha detto se dovesse partire una politica di dazi, ad esserne colpite sarebbero in primis Germania e Italia, che sono i due paesi su settori anche diversi. Noi Made in Italy che esportiamo negli Stati Uniti è anche fatto di meccanica, per carità, ma è fatto anche del Made in Italy più classico, l'agroalimentare, la moda, il legno arredo. La Germania chiaramente ha una propensione più forte sulla parte di manifattura, di meccanica industriale, ma detto ciò cambia poco sulle cifre, perché i due paesi che sono più esposti, che hanno maggior avanzo commerciale con gli Stati Uniti, sono proprio Germania e Italia. Di questo parleremo anche della produzione industriale. È arrivato un dato brutto di nuovo, -4%, ma brutto soprattutto per due settori. A questo punto la crisi non è solo l'automotive, ma è anche nel tessile abbigliamento. Purtroppo ce ne siamo occupati nei giorni scorsi di tutti e due, perché l'automotive, sapete, tra licenziamenti annunciati da Volkswagen, chiusura della fabbrica Audi, Michelin, anche lei licenziamenti, Nissan, le difficoltà enormi del gruppo Stellantis e quant'altro. Abbiamo anche fatto alcuni approfondimenti perché è passato un pochino più in secondo piano sul settore moda, cioè tessile, abbigliamento, pelli e accessori. Ne abbiamo parlato con Capasa, col presidente della Camera della Moda, perché i dati, in primo luogo per via della Cina, dove molto aveva investito l'intero settore, sono dati pesanti, perché se la produzione industriale dell'automotive ha fatto -15,5% a settembre 2024 su settembre 2023, il settore tessile, abbigliamento, pelli e accessori ha fatto -11% quasi. Bene invece altri settori di attività economica, prodotti in elettronica +9%, ma insomma tra l'altro crescono un po' i beni intermedi, i beni strumentali, calano invece i beni di consumo. Comunque le flessioni caratterizzano tutti i comparti, e dicevo di questo parleremo, oltre che a ricordare anche l'assemblea che vi è stata ieri degli industriali di Brescia e Bergamo, uniti nel tentativo di avere anche maggior fare massa critica su un territorio che è altissimamente industrializzato ed è uno dei più ricchi, forse il numero uno a livello europeo come, presenza di imprese, e che ha quindi stanze molto comuni. Di questo parleremo più avanti. Vengo subito ai mercati finanziari. Ieri ha festeggiato Wall Street il taglio di un quarto di punti percentuale della Federal Reserve, a record sia Nasdaq che Standard & Poor's 500. Oggi ci sta qualche realizzo, ma non sullo Standard & Poor's, che ancora guadagna lo 0,40, il Dow Jones più 0,70, qualcosina sul Nasdaq meno 0,1%. Negative invece le borse europee. Allora, c'è un dato non bello sul clima di fiducia delle imprese tedesche, che è peggiorato nel settore automotive, è peggiorato nel mese di ottobre. Ci sono dati ancora sulla Cina, e qui si lega al tema del tessile, abbigliamento, moda, che non fanno immaginare una ripresa cinese o dei consumi interni, quello di cui parlavamo ieri, a breve. C'è un dato infatti, mentre il presidente Mattarella è ancora in visita istituzionale in Cina, ha incontrato il presidente Xi Jinping, firmati 10 accordi e memorandum per i grandi cambiamenti, ha detto Mattarella, Xi Jinping serve concordia, con la Cina è importante avere un rapporto costruttivo, e ha detto Mattarella no ad anacronistici ritorni a blocchi contrapposti, nessuno vuole blocchi contrapposti. Altra cosa invece, come si chiede maggiore equità nel trattamento, cioè per le imprese cinesi che vengono qua a esportare e le imprese europee o italiane che vanno là a esportare. Il Comitato Permanente del Congresso del Popolo Cinese nel frattempo ha approvato una proposta per aumentare il tetto del debito dei governi locali a 840 miliardi di dollari, questo per liberare spazio di manovra per i governi locali per dare maggiore sostentamento e sviluppare meglio l'economia. Il tema dei consumi, sappiamo, ce lo spiegava molto bene il nostro ospite ieri, il tema della Cina è anche che tutta quella nuova, diciamo, ce lo spiegava il professor Bianchi, ex ministro Bianchi, ieri, reduce da una bilaterale Cina-Italia di tra economisti, è entrata in una fase, e Bianchi ricordava il parallelismo con l'Italia dopo il boom degli anni 50, inizia negli anni 60, poi inizia a prevalere nella classe media una tendenza al risparmio, e così sta avvenendo in Cina, aggravata a mio avviso dal fatto che l'incertezza e la sfiducia è nata con il crollo del mercato immobiliare. Però in Cina, vale sempre la pena ricordarlo, il welfare, nonostante sia un regime comunista, ma il welfare non è gran cosa, nel senso che il cinese, nella classe media, a maggior ragione se è classe media, deve pagarsi tutta spesso la sanità, sicuramente la scuola, con costi elevatissimi. Quindi il tema del risparmio non è solo un tema del risparmio per andare nel mattone, cosa che in questo momento è molto in crisi in Cina, ma è un tema anche complessivo. Detto questo, non arrivano notizie entusiasmanti, le borse ne prendono atto per quello che riguarda i settori più esposti. I dubbi sull'economia cinese, quindi calano lusso e banche oggi, soprattutto per quello che riguarda il lusso. A Milano, cito Moncler, meno 3,77%, ma anche Brunello Cucinelli, meno 1,60%. Per quello che riguarda il mondo bancario, Unipol, meno 5,80%, Azimut, meno 5,30%, B per meno 4,35%, male il gruppo Stellantis, Iveco meno 4,40%, Stellantis meno 4,20%, Amplifon meno 2,70%, Recordati meno 2,40%, Pop Sondrio e Banco BPM meno 2,20%. Chi va bene? Monte dei Paschi, perché lì ci sono ipotesi che dopo l'acquisto di Anima, diciamo, il gruppo BPM possa essere interessato, e comunque resta oggetto di interesse Monte dei Paschi, diciamolo così. Tra l'altro sul lusso segnalo che a Parigi Louis Vuitton Moët si perde il 3%, Hermès e Kering quasi l'8%, e a Londra perdono Burberry e a Zurigo Richemont. Quindi il gruppo svizzero del lusso ha detto la debolezza della domanda cinese, ha detto il presidente John Rupert del gruppo Richemont, ha detto la debolezza della domanda cinese richiederà più tempo per riprendersi e sta colpendo in particolare il nostro settore degli orologi. Sì, sta colpendo tutta la moda di fascia alta, laddove gli investimenti in Cina, per le dimensioni che ha quel paese, erano stati, io mi ricordo un'intervista anni fa, quando ero in Cina, con Andrea Guerra, ai tempi Andrea Guerra era amministratore delegato del gruppo Luxottica, e ci raccontò che loro avevano inaugurato al tempo 1300 negozi di Luxottica, come si chiamava al tempo, e ci raccontò che gli servivano solo per riuscire a avere una presenza nelle principali città. C'è una cifra che a noi può sembrare alta, 1300 negozi in Italia, non dico che ti fai tutta la penisola, ma quasi, lì servono solo per essere presenti nelle grandi, nelle grandissime città, Shanghai, Canton, Shenzhen, Pechino. Allora, è chiaro che quando tu hai fatto investimenti così grossi, se poi frena quel mercato, la ricaduta ce l'hai anche nella, nella casa madre. Dicevo, al di là del settore lusso, bene invece Pirelli sulla trimestrale, più 2,22%, Inuit più 2,40%, Saipem più 2,30%, Erg più 2%, A2A più 2%, Prismian più 1,70%, Leonardo più 1,5%, Banca Mediolanum più 1%. Pirelli ha confermato tutti gli obiettivi del 2024, i ricavi nel terzo trimestre hanno fatto più 0,8% a 1,737 miliardi. Milioni. Il risultato di tutto questo andamento dei vari settori: Milano perde lo 0,54%, Parigi è più pesante perché pesa il lusso, meno 1,15%, Francoforte meno 0,80%, euro su dollaro a quota 1,07,31. Allora, l'ultima cifra per i vostri messaggi: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e sul canale 246 del Digitale Terrestre. Allora rapidamente gli altri mercati: petrolio debole, perde il 2%, WTI va a $70, il Brent a $74. È vero che era una settimana, venivamo da una settimana di rialzi, poi si è attenuato anche l'effetto, diciamo, sul dollaro del ritorno di Trump. I prezzi alla pompa invece sono saliti perché risentono dei rialzi registrati nei giorni scorsi. 1,759 benzina self-service ieri, gasolio 1,641 euro. Il gas ad Amsterdam è a €42 oggi, un anno fa era €52, l'elettricità costa oggi 118 sul PUN, sul mercato libero, e un anno fa era €124 al megawattora. Adesso apriamo una pagina che do ancora due dati che riguardano l'Italia, e poi apriamo una pagina del, diciamo, del vertice UE informale di Budapest. Due dati che riguardano appunto l'Italia. Tra l'altro è interessante che il consorzio del Grana Padano prevede di vendere 1 milione di forme in più entro il 2028, con 1 miliardo di euro di nuovo valore, per un totale di 4,7 miliardi di ricavi. Il 27% in più rispetto al 2023. Però l'obiettivo è di arrivare al 2030 a 7 milioni di forme prodotte commercializzate. Certo che c'è un po' di preoccupazione, l'ha espresso il presidente del consorzio Renato Zaghini, perché per la vittoria di Trump, cioè che l'adozione dei dazi vada a penalizzare l'export agroalimentare. Ancora due notizie sull'Italia. Produzione industriale, l'ho già detta, a settembre il volume delle vendite dopo il calo di agosto, le vendite al dettaglio, è positivo a livello congiunturale su agosto, c'era stato un calo più 1,2%, leggermente positivo dello 0,3% sull'anno prima. Sono aumentate comunque le vendite al dettaglio dello 0,7% in valore, dello 0,3% in volume, quindi non è solo un aumento dovuto all'inflazione, ma c'è stato anche un po' di aumento in volume. Invece i beni alimentari hanno fatto più 0,6 in valore e meno 0,6 in volume. Questa si chiama ancora inflazione, che è più alta della media, nazionale nel settore carrello della spesa, e quindi o come li chiamiamo noi, generi alimentari, pulizia personale, igiene personale, pulizia della casa, ma soprattutto la parte alimentare. Insomma, se tu vedi che fa più 0,6 il valore e meno 0,6 il volume, o immaginiamo che tutti si siano messi a comprare solo i prodotti alimentari di fascia più alta, comprandone meno, mangiando un po' meno, o dobbiamo immaginare che c'è stato un calo del volume, magari anche meno sprechi, pur pagando di più. Hai comprato di meno, ma hai pagato un po' di più. Due notizie ancora sulla sanità, di cui ci occupiamo spesso, ma non è oggi in classifica. L'Associazione Nazionale di Oncologia Medica, che oggi ha aperto il 26esimo congresso nazionale, se ne sono occupati anche i nostri GR24, ha detto che ogni giorno in Italia ci sono circa 1000 nuove diagnosi di cancro, ma quanto all'assistenza, in 10 anni sono stati tagliati 1100 posti letto pubblici negli ospedali, nei reparti di oncologia, da 5.262 a 4.159 nel 2022. Non sto dicendo che sia colpa di questo governo, perché parliamo, o solo di questo governo, perché parliamo degli ultimi 10 anni, ma questo è il dato. E quanto agli infermieri, il sindacato Nursing Up ha detto il 60% degli infermieri italiani lascerebbe la professione a causa della sua mancata redditività e il suo elevato impatto in termini di impegno e responsabilità. Un'indagine di Nursing Up su 3.000 infermieri e segnala le difficoltà di cui molte volte abbiamo parlato, infermieri indiani o no, qui c'è da sbloccare, investire e rendere attrattivo. Ci sono vari elementi, sia di carattere salariale ma anche sulla responsabilità. Detto questo, apriamo invece la pagina del vertice europeo informale di Budapest. Già ieri ce l'avevamo occupati, oggi oltre alla conferenza stampa della presidente Giorgia Meloni c'è stata anche quella di Mario Draghi. 349-238-6666 per sms e whatsapp. C'è un ascoltatore che oggi ha buon tempo, come si dice dalle mie parti, perché si ricorda che io ho detto, visto che alcuni mi accusavano di non essere mai stato in Cina, sei stato 6 volte in Cina da bravo ricastro, e negli USA quante volte? Senta, io non avevo mica capito che andare in Cina fosse come andare a Monte Carlo, alle Bahamas, ai Caraibi, negli atolli di Vanuatu. Ma che cavolo sta dicendo? Siamo andati, qualcuno se lo ricorderà, per fare le dirette di Focus Economia in Cina con una missione italiana per seguire i ministri, 6 volte, sì, 6 volte, e si chiama lavoro. O tutti gli italiani che vanno in Cina, secondo lei, sono dei ricchi? Ma lei c'è mai stato in Cina? Adesso non voglio offendere nessuno, ma insomma, se devo scegliere, un paese interessante, ma non sono le Bahamas. Ma negli Stati Uniti quante volte? Vuoi sapere anche quello? Sempre col Concorde, glielo anticipo, sempre col Concorde, quando volava ancora il Concorde, e adesso solo con jet privati. Bon. Allora, il vertice, torniamo a essere seri, il vertice non informale di Budapest che si è svolto chiaramente il giorno dopo l'elezione netta, la vittoria netta di Donald Trump. Mario Draghi è arrivato al vertice informale, ha detto con Trump è inutile girarci attorno, ci sarà una grande differenza nei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, il debito comune è necessario per dare priorità all'Unione Europea, l'Europa non può più posporre le decisioni.
Non c'è alcun dubbio che la presidenza Trump farà grande differenza nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Europa, non necessariamente tutto in senso negativo, ma certamente noi dovremo prenderne atto. Ci sono grandi cambiamenti in vista e credo che quello che l'Europa non può più fare è posporre le decisioni. Come avete visto, in tutti questi anni si sono posposte tante decisioni importanti perché aspettavamo il consenso. Il consenso non è venuto, è arrivata solo uno sviluppo più basso, una crescita minore, una stagnazione. Quindi a questo punto forse io mi auguro insomma che ritroveremo uno spirito unitario con cui riusciremo a, come dire, trovare il meglio da questi grandi cambiamenti.
Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
Così Mario Draghi, a proposito, senta, adesso è arrivato anche Khalid, rappresenti i ricchi, voi anche che ti consideriamo proletario, ma io non voglio niente, vorrei fare informazione se ci riesco, su. Ma come non lo sa che il programma, cioè tutte quelle che hanno la Kelly o la Birkin ascoltano tutte Focus Economia, non lo sa questo? Allora andiamo avanti. A proposito di Europa Unita, insomma, io vorrei capire com'è sto nuovo commissario europeo ha designato per il clima, Wopke Hoekstra, è olandese. Non abbiamo un bel ricordo di Timmermans, cioè dell'approccio di Timmermans, quindi nel nord Europa, il famoso 2035 sull'auto, l'approccio totalmente ideologico. Beh, speriamo che questo sia così, siano dei primi scivoloni, poi corregga. Oggi il commissario europeo ha chiarito, designato per il clima, durante la sua audizione ha detto, rispondendo alla domanda dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia Michele Piccaro, ha detto i biocarburanti non possono fare parte del mix energetico di transizione dell'automotive perché è eccessivamente difficile renderli completamente neutrali dal punto di vista delle emissioni. Io non so cosa sappia lui di biocarburanti, immagino che stia calcolando tutta l'emissione, cioè qualcosa che già è stato prodotto che viene riutilizzato come carburante e quindi abbatte le emissioni complessive, perché no, quella roba lì devi comunque da qualche parte metterla perché stai già utilizzando. Ma detto questo, avremo ospite il professor Chiaramonti, che ci ha scritto, che insegna al Politecnico di Torino, magari non è così competente come l'orchestra, ma ha detto non si possono giustificare scelte politiche con argomenti tecnico-scientifici inconsistenti. Cioè, la scelta politica è legittima, però non vestita di motivi scientifici. E vedremo di capire che cosa. Che, tra l'altro, il professore era a Bruxelles per un panel sui biocombustibili. Vedremo di capire come mai il neocommissario designato ritiene che i biocarburanti non siano compatibili con il mix. Torniamo invece al Consiglio europeo, perché appunto è intervenuto anche Giorgia Meloni, ha detto dopo la vittoria di Trump l'Europa deve prendere le misure di se stessa e ha detto noi sappiamo cosa fare, cosa si dovrebbe fare, adesso servono le risorse.
A me pare che l'Europa debba trovare una quadra e prendere le misure di se stessa, perché poi noi sembra che scopriamo dei dibattiti oggi, no? Penso al tema della competitività, penso al tema dei dazi piuttosto che, però ricordo che il dibattito sulla competitività europea è un dibattito che è iniziato mesi fa, che ebbe un'impennata all'indomani dell'Inflation Reduction Act, cioè del piano imponente di aiuti di Stato che l'amministrazione Biden metteva in campo per proteggere l'economia americana, che rischiava di creare un disequilibrio, no, con la competitività e con l'attrattività europea. E quindi secondo me alla fine il dibattito è sempre, diciamo, no, se volessimo farlo con una battuta che ricorda appunto i presidenti americani, non chiederti cosa gli Stati Uniti possano fare per te, chiediti cosa l'Europa debba fare per se stessa, che è il dibattito di questa mattina. La questione delle risorse è certamente la questione che va affrontata, perché sappiamo che gli investimenti necessari per fare tutte le cose che vorremmo fare sono molti. E quindi questo è secondo me il vero dibattito, che non so se, diciamo, stamattina arriverà a soluzioni concrete, perché sono sempre dibattiti molto lunghi, ma è l'elemento centrale sul quale intendo concentrarmi.
vedo molti messaggi sia su Draghi. Guardate, io penso che ne parlavamo già ieri, tutti sono in Europa consapevoli che è finito un mondo, ma è finito anche da prima delle elezioni di Trump, ma che ci sarà un'accelerazione su questo. Il problema è dare le risposte, ne abbiamo parlato ieri. O fai debito comune e quindi se la mettono via gli olandesi, i tedeschi, come con il Next Generation EU, col PNRR, come lo chiamiamo noi, debito comune per investimenti in difesa, energie, infrastrutture, oppure lasci ai paesi maggior margine per fare questi investimenti, come non calcolando le spese, per esempio in difesa, in infrastrutture energetiche e quindi autonomia energetica, tra il deficit. Il deficit si occupa solo della spesa corrente, non degli investimenti, che sono un investimento sul futuro, non sono una spesa. La terza possibilità non c'è. Allora, così Giorgia Meloni. Adesso andiamo su meteo e pubblicità. Molti mi stanno scrivendo sui posti oncologici, alcuni dicono è vero, le cure si sono spostate più a domicilio, le cure operative, per carità. Però io ricordavo l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Oncologia. Parleremo dei biocarburanti dopo lunedì, o lunedì o martedì, cerchiamo di capire anche con il professore che cosa ci dice la scienza. Poi la scelta politica è la scelta politica. Adesso però andiamo su meteo e pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
La classifica della settimana.
17:39 minuti. Allora andiamo alla classifica. Non ho intenzione di rispondere alla... adesso un ascoltatore che mi dice: lei ha la memoria corta, si ricorda quando esaltava e lodava come Gesù Cristo Angela Merkel. Mi scusi, io avrò la memoria anche corta, ma lei se l'è bruciata completamente la memoria. Ma quando mai? Ho passato intere puntate 2012, 2013, 2014, finché poi è arrivato Draghi che ha salvato l'euro, a ricordare la miopia tedesca, anche recentemente, come sono andati a schiantarsi, a legarsi solo alla Cina sull'export e alla difesa americana per la sicurezza. E dai, su, immaginando che il gas sarebbe sempre arrivato a Putin. Ma per me mancava solo la Merkel adesso. Vabbè. Allora, che cosa non entrerà in classifica? Non metteremo, lo dico prima che qualcuno me lo scriva, perché è stato oggetto di pezzi e servizi dei nostri GR24, l'avevo ricordato anch'io, l'affare di Banca Progetto che continua a ingrossarsi, tre misure cautelari di cui due arresti dall'indagine della Procura di Brescia, 6.700.000 euro di truffa aggravata perché erano garantiti dallo Stato, e quindi l'accusa di truffa aggravata, bancarotta e autoriciclaggio. L'istituto Banca Progetto, va detto, e continua a dire, noi siamo parte lesa. Non metterò neanche questa vicenda assurda, poi ho visto che è intervenuto anche il comitato vittime di Rigopiano, di una signora, Elma Malaiwa, che era alla ASL di Pescara quando è capitata la tragedia, ha ricevuto notizia che il figlio, gli hanno chiesto di comprare un modulo, lei ha capito che forse il figlio era rimasto sepolto, ahimè, cosa che è successa, dalla valanga di Rigopiano, e aggiungo da tutti gli errori commessi nella catena di sicurezza, ma su questo insomma ci sono inchieste e anche documentari. Detto questo, lei era svenuta alla ASL, 8 anni dopo le arriva la richiesta di pagare 40 euro per il malore. Allora, tra l'altro il fratello della vittima ha detto, siccome il comitato di Rigopiano si era offerto di pagare lui questa ticket da 40,97 euro, perché era stata assistita dal personale sanitario. Beh certo, se hai la ASL svieni perché hai notizia che tuo figlio purtroppo è rimasto sotto una valanga e ti fanno pure pagare 41 euro. Il fratello ha detto no, ma noi li paghiamo, non vogliamo che li paghi qualcun altro. Io penso che la ASL di Pescara poteva fare un'operazione di qualunque altro genere. Ma andiamo al quinto vero posto. Oggi qualcuno si arrabbierà e ce ne faremo una ragione. Allora, perché io al quinto posto ho dovuto mettere una notizia che va presa da vari punti di vista, ma insomma riguarda il mondo degli NCC e dei tassisti. Che cosa è successo? Allora, il prossimo 12 dicembre ci sarà la uno sciopero degli NCC. Nel Milano cosa c'è? C'è il decreto interministeriale trasporti interni del 26 ottobre che regola il nuovo foglio di servizio elettronico connesso al noleggio con conducente. In sostanza, questo foglio elettronico, tra le varie cose, obbliga il noleggio con conducente, l'NCC, a nell'articolo 4,3 a stazionare, ad aspettare 20 minuti tra un viaggio e l'altro. Ora, questo vale per gli NCC ma anche per Uber, un obbligo demenziale che va nella direzione opposta, dice il rappresentante del settore, a quanto accade in qualunque altro paese europeo, che ripristina di fatto l'obbligo di rientra in rimessa già bocciato dalla Corte Costituzionale nel 2020, metterà fuori mercato decine di migliaia di operatori e aziende NCC. Fa notare Uber che il tempo di attesa medio per una corsa Uber è di 5 minuti, in Italia se ne dovranno aspettare 20. Sono decreti a lunga code e fin lì, voglio dire, non capisco perché, cioè, mi sembra che il problema ce l'abbiamo nel trovare gli NCC e i taxi soprattutto, ma adesso arrivo, tanto così. Dunque, loro chiedono di slittare tutto al 2025 per mettere in campo una legge quadro del settore che aggiorni le regole senza penalizzare gli operatori. C'era una sentenza della Corte Costituzionale che andava in direzione opposta a quella presa dal Ministero di Salvini. Ora io dico alcune cose. I passeggeri che utilizzano la mobilità non di linea, il numero è praticamente raddoppiato negli ultimi 15 anni. Nel 2024 ci sarà un altro anno record di passeggeri aerei. Introdurre un obbligo tra un servizio dato di 20 minuti vuol dire allungare i tempi per gli NCC. Tu dici, ma fanno concorrenza ai taxi Uber. Ma non ci sono i taxi, tranne che a Fiumicino, dove non ho mai avuto problemi. E qui vengo a Roma, potrei parlare anche di Milano e altre cose. Adesso sì, ne ho trovati qualcuno in più, perché a novembre ci sono meno turisti. Quanto dura? Cioè, uno deve iniziare a spostarsi solo a novembre, a gennaio, a febbraio? Ma poi adesso racconto anche una cosa, così mi autodenuncio e vediamo se va bene. Tanto questo faccio il quinto e il quarto posto assieme. Allora, dicevo... Il decreto asset lo scorso anno ha dato la possibilità ai comuni di aumentare di un 20% le licenze di taxi nelle città. Arrivano con contagocce. In Lombardia ci sono 5.800 taxi e 1.000 NCC. A Roma, che ha flussi turistici molto più alti rispetto a quelli di Madrid, ci sono 7.800 taxi e un migliaio magari di NCC. Ora, sapete quanti sono a Madrid? Che ha il 40% in meno di popolazione della regione della Lombardia, ci sono 16.000 taxi, cioè tre volte quelli lombardi, con più turni per ogni veicolo, e 9.000 NCC, nove volte. Ma chi di voi è mai andato recentemente a Madrid o a Parigi? Adesso quell'altro mi dirà, lei è ricco, vada. Sono andato con la low cost, le va bene così? Sa benissimo che non è un problema in nessun momento trovare un taxi a Madrid o trovare un taxi a Parigi fermando con la mano. Chi recentemente è stato invece a Roma, a Milano, sa che la situazione è un po' diversa, e in tutto questo è arrivata, come scrive il Sole 24 Ore, cioè come ha dichiarato al Sole 24 Ore Loreno Bittarelli in un'intervista, la richiesta dei taxi di avere il surge pricing. Adesso spiego cos'è il surge pricing. Surge pricing è una regola di mercato per cui più tu hai domanda, più aumenta il prezzo. Allora, però qui, scusatevi, siccome devo aprire una piccolissima parentesi, qualcuno pensa che il mercato sia una giungla, ogni tanto mi arriva sempre, il mercato è tutto tranne che una giungla. La giungla è la giungla, il mercato è mercato, e per essere un mercato è regolato. Vale per il mercato ortofrutticolo, per il mercato ittico, per il mercato azionario, tutti i mercati che vuoi. Quindi le regole fanno parte del mercato. Perché lo dico? Perché ci sono due possibilità da quando li studiamo i mercati. O tu hai, sostanzialmente, ritieni che ci sia un servizio che deve essere tutelato, e quindi a tutela dei consumatori, della qualità del servizio. Vedi il caso dei taxi, è un servizio. Ecco perché tu hai una licenza, ecco perché c'è un tetto alle licenze, quindi non è un mercato libero, ma è un mercato tutelato e a servizio, e allora in cambio non puoi mettere nessun aumento dei prezzi in base alla domanda, perché hai messo un tetto alle licenze, ok? funzionano così i mercati. Se è un mercato tutelato, perché non metti anzi un raffreddamento, un calmieratore dei prezzi, perché sennò cosa può succedere? Che essendo già bloccato il numero di operatori si rischiano gli oligopoli o quindi le rendite di posizione. Allora, di solito quando un mercato è tutelato, perché si ritiene che per il consumatore, per il servizio reso, non si possa andare in un libero mercato di concorrenza pura, bene, il regolatore mette un tetto alle tariffe. Invece qua, come segnala il Sole 24 Ore, il costo dei taxi è aumentato tra il 5 e il 16%, con un picco a Roma dove è stato fissato a 9 euro a prescindere dalla durata della corsa il taxi iniziale. Ricordo che a Roma ci sono 2,80 taxi ogni 1000 abitanti, a Milano 3,60, a Madrid quasi 5 ogni 1000 abitanti, a Barcellona 6,50, a Parigi 10, quindi non è solo Roma, pure Milano sta a un terzo di Parigi, alla metà quasi di Madrid e a meno della metà di Barcellona. Quindi, però dicevo, o tu accetti quello e allora accetti anche di avere un calmieratore sui corsi, sui prezzi, oppure, come ha chiesto il presidente Bittarelli, tu sei in un mercato libero dove ognuno può fare concorrenza e chiedi price surging. Cosa vuol dire? Che la corsa costa di più quando c'è tanta domanda e costa di meno quando c'è poca domanda. Non puoi fare le due cose assieme, è un incocervo, è un incesto, va bene? Non puoi chiedere le tutele, quindi numero tetto alle licenze, mercato bloccato, e allo stesso tempo price surging, cioè che il prezzo si muove in base a quanta richiesta c'è. Non puoi, non si può fare in natura, va bene? Visto che poi parleremo di giubileo, non si può fare, perché a questo punto vuol dire che chi offre ha tutti i diritti perché ha il tetto bloccato alle licenze e anche tutti i guadagni perché li volete mettere pure il price surging. Abitare lì, i mercati non è che sono quelli che volete voi, e dite ma beh, Uber fa così. Allora Uber vi piace o non vi piace? Se vi piace Uber, cioè che la tariffa, ed è vero, cambia a seconda della richiesta, dovete liberalizzare completamente le licenze. Altrimenti, se ritenete che ci sia un servizio da tutelare che ha caratteristiche di servizio sotto tutela, si tiene il tetto alle licenze un po' di più, se permettete, e si vanno a calmierare i prezzi. Non fate i prezzi che volete, perché sennò non lavorate in un mercato competitivo. Dopodiché, adesso vado sul traffico, ma prima mi autodenuncio. La penultima volta che sono stato a Roma, visto che abbiamo una redazione lì, non ci vado perché sono ricco, come dice l'ascoltatore, siccome il treno era in ritardo, la fila fuori anche su via Marsala era chilometrica, i taxi arrivavano col contagocce, mi si è avvicinata una persona, mi ha detto: dottor, lo vuole un passaggio? Dove deve andare? Ha detto il nome dell'albergo. Bene, quanto sono? 25 euro. Dico, capito? Ma scusi, io avrei bisogno. Ho preso la via parallela, la sua macchina privata, un appunto, con i cuscini, le coperte, tutti i dinari, e sono arrivato con questa appunto scassata. E lui mi ha detto: tutte le volte che vuole, io dopo le 18 ci sono. È illegale, mi autodenuncio. Il problema è che non sai come fare a un certo punto. Traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame. Una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Focus Economia.
Allora andiamo al terzo e secondo. Sì, aggiungo che nell'intervista del Sole 24 Ore Bittarelli dice che in questo modo, alzando i prezzi quando c'è tanta domanda dei taxi, si ridurrà la domanda. Ma che, cioè, quindi prendono il taxi solo i ricchi o chi è disperato? Ma che, ma ripeto, Bittarelli, o liberalizzate tutte le licenze, chiunque può fare il tassista, allora sì, metti il price surging, oppure restate così e si mette il prezzo calmierato. Funzionano così tutti i mercati. Comunque, terzo posto, e secondo, vado veloce, hanno sequestrato a un imprenditore a Saronno 15 milioni di euro di patrimonio per la truffa sul bonus facciate. Si mossero gli elicotteri della polizia, venne pedinato, pattuglie a sirene spiegate davanti a un'elegante villa con piscina. Peccato che lui dichiarasse di vivere in uno scantinato, in un umile locale interrato. Mamma mia, una cosa da libro cuore, dalle miserable. In realtà la vicenda riguarda 23 soggetti, però lui adesso gliel'hanno confiscati. Sapete il povero imprenditore che aveva fatto la frode con il bonus facciate, 7 milioni di truffa solo nel 2021 per un totale di 15 milioni? Gli hanno confiscato, e adesso è definitivo, qui verrà acquisito dall'erario, con un sequestro preventivo 2 anni fa, 72 fabbricati. Non poteva abitare uno in questi 72 invece che nello scantinato? Chiaro che lui abitava in una villa con mega piscina, lo dico perché l'hanno preso lì. 72 fabbricati, 22 terreni, 3 autovetture, 2 delle quali di alta gamma, 4 autocarri, pure gli autocarri, e 20 orologi di alto pregio, numerosi gioielli e terreni, immagino i risparmi di una vita. 65.000 euro in contanti. Sapete quanto vale l'intero sequestro? 15 milioni di euro. Adesso passeranno per fortuna all'erario. E pari patta, perché la cifra è quasi identica, 15 milioni uno, 14 milioni l'altro. Ma qui, ragazzi, qualcuno si ricorda il film Benvenuti al Sud? C'era una scena in cui veniva riprodotto il Sud di cartapesta quando arrivava, no? Ecco, qui siamo alla casa di carta, una roba pazzesca. La Guardia di Finanza di Como, qui siamo Benvenuti al Nord, ha beccato un set cinematografico dove, per far finta che ci fosse una vera attività di impresa, avevano organizzato capannoni affittati, tinteggiavano i cancelli di fresco, operai ingaggiati come comparse, come attori. Praticamente questo per ottenere dagli istituti di credito finanziamenti garantiti attraverso il fondo di garanzia gestito dal Medio Credito Centrale. L'indagine, che si chiama giustamente Casa di Carta, ha beccato frodi per 14 milioni di euro. Tutti questi pseudo imprenditori organizzavano vere e proprie messe in scena nei minimi dettagli. Quindi, quando arrivavano in visita gli ispettori, tinteggiavano il cancello del capannone affittato in occasione di eventuali ispezioni per dargli un aspetto fresco e professionale. Poi mettevano in mostra anche le targhe con il nome dell'azienda ben visibile all'ingresso, ma pensa che lavoro, per dare l'impressione che ci fosse una struttura produttiva. Poi trasportavano diversi macchinari scelti appositamente per sembrare operativi, con lo scopo di impressionare gli ispettori, e poi arruolavano falsi operai. Ma con pochi operai che ci sono, come hanno fatto a trovare i falsi operai? Persone pagate per apparire come dipendenti dell'azienda, si presentavano in divisa, si comportavano in modo da far credere di svolgere il loro lavoro quotidiano. Un cinema, praticamente, un'illusione. Mancava solo il ciak, si gira, e invece ciak, si va su GR24 e poi andiamo al primo posto, che diamo a memoria futura. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Infinite sono le storie che si narrano nelle vie e nelle piazze della città dello sport, e io ve le racconterò tutte. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30, naturalmente qui su Radio 24.
Fino al 15 dicembre da Conad colleziona le campanelle di Natale Disney. Ogni 15 euro di spesa puoi riceverle con 1,90 euro in più e devolvere 50 centesimi in beneficenza agli ospedali del territorio. Scopri di più su conad.it.
Datev Coinos presenta il software che volevi e non hai mai osato chiedere. Sei un commercialista come noi? Con Open Banking e intelligenza artificiale l'operatività sarà più rapida e potrai aumentare il valore della tua consulenza. Dalla crisi d'impresa alla revisione. Solo un commercialista poteva pensarci. Il software che volevi. Una serie originale Datev Coinos. Soluzioni innovative per il commercialista. Tutti gli episodi su siamocommercialisti.it.
Aveva ragione chi ha detto che negli investimenti è più facile guardare avanti se conosci chi hai accanto.
Scegli Poste Futuro Investimenti e avrai a fianco un team di esperti dedicato per i tuoi investimenti online. L'affidabilità di Poste Italiane e l'innovazione di Moneyfarm, insieme per una gestione trasparente dei tuoi risparmi. Scegli Poste Italiane. Per informazioni vai su poste.it/postefuturo o chiama l'800 022 000. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il servizio di gestione di portafogli è prestato da Moneyfarm e collocato da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta. Prima di sottoscrivere i contratti, leggi la documentazione su poste.it/postefuturo.
Manomano. Per i professionisti niente di meglio dell'app Manomano Pro per lavorare senza preoccupazioni, perché per i pro è utile avere migliaia di prodotti a portata di tasca. Ciliegina sulla torta, sconto di 25 euro da 300 euro di spesa sull'app Manomano Pro. Ci diamo da fare per te. Offerta a tempo limitato, Manomano. Riservata ai professionisti. Vedi condizioni sul sito Manomano Pro.
Costruisci oggi il tuo futuro. Scegli Arca Previdenza, il fondo pensione aperto, leader della previdenza complementare.
Comunicazione di marketing su forme pensionistiche. Prima dell'adesione leggere la nota informativa.
Focus Economia.
Minuti, ultima parte della classifica prima di spostarci sui temi che riguardano chiaramente discussi al Festival Città d'Impresa, come li abbiamo affrontati oggi pomeriggio a Bergamo. Ma dicevo, primo posto, torniamo a Roma, non per chiaramente quello di cui abbiamo già parlato sui taxi, che non riguardano solo Roma, per carità, il tema taxi NCC, ma è un primo posto in classifica, diciamo, a memoria futura, mettiamola così.
And the winner is
Allora, futura ma mica tanto. Mancano 50 giorni al giubileo, il 24 dicembre, ci mancherebbe, del 2024. Giubileo a Roma, per cui sono stati stanziati nel tempo 4 miliardi e 300 milioni di euro. In manovra governo aggiunta altri 88 milioni. Allora, mettiamocela via su una cosa, sono facile oracolo. Alcune di queste opere, ci dice molte, la maggior parte saranno pronte dopo il giubileo, quindi altre invece sono state depennate, penso ai parcheggi interrati intorno al Vaticano. A settembre, secondo i dati dell'Osservatorio Giubileo e PNRR di ANCE e Università Tor Vergata, gli interventi conclusi, ma noi siamo fiduciosi perché il giubileo potrebbe anche portare a dei miracoli, erano 4 su 204. 102 erano ancora in fase di progettazione, cioè la metà. I cantieri procedono rapidamente, secondo alcuni a luglio era il 65% ancora in progettazione, adesso siamo solo al 50%. A settembre si era solo al 50% in progettazione. Ma insomma, se uno fa un giro per Roma, a me è successo anche recentemente, come raccontavo all'inizio della classifica per un altro motivo, si accorge che in Piazza del Risorgimento, via Ottaviano, in via della Stazione Vaticana, in via della Conciliazione, i cantieri dovevano essere conclusi entro fine ottobre, ma sono ancora aperti. Il più complesso è quello del sottopasso di Piazza Pia, che sembra, per fortuna, l'unico vicino alla conclusione nei tempi, anche perché c'era un patto non scritto tra Stato italiano, Comune di Roma e Vaticano, in cui in sostanza si dava come accordo tacito zero cantieri aperti nel 2025. Sarà attivo invece fino al 2025 il cantiere delle Vele di Tor Vergata, che dovrà a luglio ospitare i grandi ritrovi della gioventù papale. Si sperava di chiudere a fine dicembre, ora è tutto sul filo. Le grandi piazze come San Giovanni e Piazza del Cinquecento a Termini rischiano ancora di trovarsi cantierizzate nel mezzo del giubileo, nonostante l'area di Termini, per evitare questo problema, avesse già previsto una divisione dell'intervento, metà prima e metà a fine del giubileo. Altri cantieri invece si sono rassegnati a continuare nell'anno santo, quello di Porta Pia oppure la metro C. Devono finire invece entro il 2026, qui veniamo a un altro aspetto, però ancora un attimo. Poi arrivo al 2026. Il Codacons è arrivato a suggerire a Papa Francesco di rinviare il giubileo di un anno. È vero che il sindaco Gualtieri e il Campidoglio predicano serenità. A dicembre concluderemo più cantieri di quelli che avevamo previsto. Alcuni cantieri, dice Gualtieri, sono in anticipo sui tempi. Però a questo si somma un altro tema, e cioè il tema del PNRR su Roma, perché devono finire entro il 2026 i 335 interventi del piano Caput Mundi, che è il piano dei soldi del PNRR, 500 milioni di euro. A settembre di questi cantieri, di questi 335 interventi, ne era stato concluso uno. 218 su 335 erano ancora in fase di progettazione, ed è, tra l'altro, in tutto questo casino, scusatemi il termine, sta scoppiando anche la grana dei B&B, Airbnb, perché a forza di dire che Roma sarebbe stata invasa da turisti per il giubileo, ci sono in questo momento 10.000 Airbnb in più. Tra l'altro ci sono state anche azioni di sabotaggio che vanno sempre condannate contro gli smart locker. Quindi si sommeranno, da un lato c'è un problema anche residenziale, ci sono i cantieri che se resteranno aperti, adesso vedremo quanti, vedremo il rush finale anche durante il giubileo, e quelli di cui più della metà, di due terzi, devono essere ancora progettati per il PNRR. Allora, noi siamo fiduciosi, il giubileo appunto è un evento religioso, abbiamo una fiducia, l'ottimismo della volontà. Purtroppo la classifica però è fatta col pessimismo della ragione. L'applauso di incoraggiamento al sindaco Gualtieri e alla giunta del Campidoglio. E adesso andiamo sul traffico, e poi, come ricordavo, ci spostiamo a Bergamo, nel senso che oggi pomeriggio eravamo a Bergamo a ragionare degli impatti della cosiddetta Trump Economics, della politica economica di Trump, ma anche del dato sulla produzione industriale di oggi, che ricordavo molto brutto. Dopo il traffico, l'intervista.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta
Focus Economia.
Sì, siamo qui a Bergamo, dove si è tenuta l'inaugurazione del Festival Città Impresa, che andrà avanti fino al 10 novembre, e siamo qui per parlare sia dell'impatto macroeconomico, già abbiamo iniziato ieri, delle elezioni di Donald Trump, e alla luce anche delle parole di Mario Draghi, che abbiamo fatto ascoltare all'inizio del programma, ma anche per capire e commentare il dato di oggi sulla produzione industriale. Da un lato un meno 4% anno su anno, pesante, anche perché continuano a essere col segno meno i dati sulla produzione industriale, pesante soprattutto in due settori che stiamo seguendo con particolare attenzione, ahimè, lo dico, fabbricazione di mezzi di trasporto meno 15%, e qui è il comparto automotive, la crisi in cui è immerso, e industria tessile, abbigliamento, pelli e accessori meno 11% quasi, e quindi l'abbiamo raccontata, si chiama frenata della Cina, difficoltà nelle case di moda, nell'export in Cina, ma non solo. Anche deboli consumi interni, ma ne abbiamo parlato con gli stessi responsabili dei settori. Allora vorrei ragionare di questo, da un lato con Gregorio De Felice, capo economista e responsabile di studi e ricerca di Intesa San Paolo. Buonasera, dottor De Felice.
Buonasera.
E dall'altro con chi fa gli onori di casa, anche perché oggi voi avete inaugurato il Festival Città Impresa, ieri c'è stata l'assemblea invece di Confindustria Bergamo e Brescia Unite, quindi grazie alla presidente di Confindustria Bergamo, Giovanna Recuperati, buonasera anche a lei.
Buonasera a voi.
Allora, Gregorio De Felice, la produzione industriale già la commentavo, lei ha, anche nel rapporto con cui avete aperto oggi il Festival Città Impresa, ha illustrato alcuni timori. Partiamo da quelli macro, poi andiamo a quelli italiani. E qui iniziano a fare tutti i calcoli. Mario Draghi è stato molto netto oggi su questo, ha detto che potrebbe non essere solo notizie negative, ma l'Europa deve svegliarsi. Macron ieri aveva detto: in un mondo di carnivori non possiamo essere gli unici erbivori, almeno diventiamo onnivori, se no risultiamo, come diciamo madre natura insegna, solo prede. Di solito gli erbivori sono prede e i carnivori sono cacciatori. Allora, che cosa vi attendete e su cosa sta ragionando anche il mercato quanto a Trump Economics, quindi le iniziative in politica economica del neo presidente o del presidente incaricato, visto che prenderà i pieni poteri a gennaio?
Dunque, Trump in campagna elettorale ha presentato un'agenda molto aggressiva, non abbiamo tempo per descriverla tutta, ma indubbiamente sul fronte dell'immigrazione, sul fronte della transizione ecologica e la politica commerciale, questi temi sono i più forti. Partiamo dalla transizione ecologica. Trump è contrario alla trasformazione green, quindi ha detto che verranno tolti i sussidi a favore delle rinnovabili, lo stesso Inflation Reduction Act, che poco aveva a che fare con la riduzione dell'inflazione, ma che attirava capitali esteri nel territorio americano, la componente legata all'energia verde verrà superata. Quindi questo ci fa pensare alla realtà economica americana, che consumerà più combustibili fossili rispetto ad oggi, ma al tempo stesso Trump darà via libera a molte trivellazioni e alla fine questo potrebbe avere un effetto positivo sul prezzo del petrolio. Siccome invece in Europa il Green Deal è la principale linea di azione della Presidente della Commissione, credo che l'Europa dovrà riflettere se i tempi siano giusti, con degli Stati Uniti all'opposizione su questo fronte, oppure dare più tempo all'industria manifatturiera europea, quindi anche a quella italiana, per questo importante cambiamento.
E mi fa sorridere perché in apertura di programma abbiamo commentato le parole del neocommissario olandese all'ambiente, che ha definito biofuel come un finto un finto ecologismo, io sono totalmente contrario, ma ne parleremo lunedì. Se l'approccio continua a essere però nord europeo e ideologico, e quindi che bisogna andare solo a zero emissioni e quindi solo elettrico, qua non ci siamo, ma questo non ce l'avamo neanche prima di Trump. Questo è a mio avviso una follia europea, non è la follia, lo dico a chi mi scrive, andare verso la transizione ambientale, ma ci mancherebbe, è una follia farlo solo noi in questi modi quando il resto del mondo si prende più tempo. Poi lo dico a chi continua a insultarmi, guardate, un conto è la situazione in Cina, dove tutte le volte che ci sono stato non riuscivo a vedere il sole, tant'era l'inquinamento. La Cina ha un problema di anche urbanizzazione fortissimo. Altra cosa è l'Europa, se vogliamo paragonare l'Europa alla Cina. Detto questo, nessuno è contrario alla transizione ambientale, basta non arrivarci massacrando il sistema produttivo europeo. Ed è felice su questo. L'altro tema grosso sono i dazi, però.
Sì, l'Europa ha un forte avanzo commerciale nei confronti degli Stati Uniti, 150-160 miliardi, dove la Germania è il primo paese col più ampio avanzo commerciale, 80 miliardi, poi c'è l'Italia con 45. Quindi imporre dazi non solo alla Cina ma anche all'Europa evidentemente è una minaccia. Un fattore mitigante può essere quello di vedere nei prossimi giorni, mesi, un apprezzamento del dollaro che potrebbe in parte compensare l'innalzamento dei dazi. Poi bisogna capire se questi dazi europei sono argomenti di negoziazione per ottenere qualcosa dall'Europa a favore degli Stati Uniti, oppure, come al momento dice Trump, un'entrata fiscale stabile che consenta agli Stati Uniti di ridurre la tassazione sulla popolazione e soprattutto sulla corporate USA.
Che è quella che ha festeggiato di più a Wall Street. Questo è il paradosso, è stato votato dalle classi medio-basse anche e dai immigrati di nuova generazione, penso ai voti che ha ottenuto tra gli ispanici, ma non solo, però poi chi ha festeggiato è Wall Street, sono stati i miliardari di Wall Street, lo dico senza polemiche, basta, cioè dato di fatto, è uno dei paradossi di queste elezioni. Detto questo, De Felice, vorrei chiudere sulla produzione industriale italiana, quindi al di là di quello che faranno gli Stati Uniti. È vero che quello che le dicevo lo ha confermato oggi anche il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni, dicendo attenzione, la sfida commerciale, quella sui dazi di Trump, è soprattutto a Germania e Italia, perché sono i due paesi che hanno il maggior avanzo commerciale negli Stati Uniti. Vorrei un suo commento invece su questa produzione industriale, che voi fate l'analisi dei distretti, dei settori, però qui non vediamo sollevarsi nulla. Addirittura io citavo il calo profondissimo dell'automotive, e forse meno clamoroso, perché se ne è parlato un po' di meno non in questo programma, quello del tessile, abbigliamento, pelletteria, moda.
Allora, noi siamo usciti pochi giorni fa con le previsioni sul fatturato a prezzi costanti del manifatturiero italiano. La previsione per quest'anno è -0,9%, in ripresa il prossimo a +0,9% e nel 26 +1,1%. Le ragioni di questo rimbalzo: le imprese hanno potuto investire molto poco perché i decreti sugli incentivi sono mancati, sono arrivati molto tardi e sono tuttora particolarmente complessi.
5.0 stiamo parlando.
5.0 esattamente, i consumi delle famiglie stanno tardando a riprendersi, l'inflazione percepita dalla popolazione è ancora alta rispetto a quella data dall'Istat. Però in prospettiva il reddito disponibile, cioè quello che ci rimane in tasca pagate le tasse, dovrebbe crescere in termini reali nel 25, quindi essere abilitante per una ripresa più forte dei consumi.
Allora, presente recuperati, a proposito di 5.0, io ho fatto decine di puntate, la legge non funziona, 6 miliardi 300 milioni di PNRR, quindi non di soldi, diciamo, da mettere a bilancio nella manovra, che non vengono utilizzati, il tiraggio è sotto i 100 milioni, quindi praticamente niente. Il ministro Russo, la legge è uscita tardi perché è arrivata a settembre, ma soprattutto è uscita male, nel senso che 16 passaggi, praticamente molti imprenditori sono tornati a usare 4.0. E su questo, e ieri alla vostra assemblea è intervenuto anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.
Industria 5.0 non è partita, lo abbiamo detto in tutte le salse, abbiamo bisogno di semplificarla. Il vero tema è che quella misura che segue il PNRR ha due problemi importanti, tre. Uno, che comunque non è accumulabile con le altre misure. Secondo, che chi utilizza che utilizza energie fossili, cioè che utilizza combustibili fossili, non può utilizzarla. Terza, c'è un problema di tempo. È ovvio che se noi non pensiamo di allungare il PNRR, quella misura non sarà mai attrattiva. Oggi noi abbiamo fatto la proposta in questi giorni di poterla accumulare anche sulla ZES, adesso non è un capitolo ovviamente di Brescia e Bergamo, ma che possa anche essere accumulabile con le ZES. E abbiamo anche chiesto comunque che la fascia per il risparmio energetico possa essere portata alla prima fascia almeno al 40%. Perché questo? Perché se vogliamo che quella misura possa essere attrattiva, che i nostri imprenditori la vedono come ovviamente un'opportunità, deve essere libera dalle 16 passaggi che oggi sono richiesti per poterlo utilizzare, abbiamo almeno bisogno di portarla a 7-8 passaggi. Cioè noi dobbiamo fare le robe semplici, perché se non riusciamo a fare le robe semplici nessuno la potrà utilizzare, questa è la verità.
Allora Presidente, insomma, il Presidente Orsini ha elencato quanto pesa, perché noi abbiamo visto gli investimenti degli imprenditori fermi in attesa da 5.0, poi arrivate a 5.0 no, è inapplicabile, sono ripartiti anche gli investimenti o diretti o in utilizzando 4.0. Quanto pesa in un tessuto industriale come quello di Bergamo, e anche, l'assemblea riguardava anche Brescia ieri?
Pesa tanto, tantissimo. Ieri avevamo 1.500 imprenditori con la preoccupazione sul futuro riguardo gli investimenti naturalmente e anche tutto quanto sta accadendo in termini geopolitici naturalmente. L'incertezza regna sovrana. 6 miliardi sono tanti soldi per permettere alle imprese di investire e di crescere. E noi diciamo questo, sostanzialmente è meglio non promettere agli imprenditori soldi che poi fanno fatica ad arrivare, perché così ci si prepara e si va avanti ad arrangiarsi come sempre si fa. Quando invece aspetti una misura, rimandi, attendi i decreti, attendi che si verifichi e poi la vedi complessa e difficile da attuare, oltre al danno la beffa. Quindi la complessità in questo momento su 6 miliardi che non arrivano agli investimenti delle imprese in innovazione, in crescita, e sappiamo quanto dobbiamo essere veloci, l'ha detto Draghi, ma lo diciamo tutti, insomma bisogna correre con l'intelligenza artificiale, applicarla alle imprese, digitalizzarci ulteriormente, fare il salto di passo dopo il 4.0. Questa partita è drammaticamente impegnativa.
Sì, appunto, perché come ricordava lei, con una manovra finanziaria che ha pochissimo per l'impresa, tutto si spostava sulla 5.0, e se anche lì non si può utilizzare resta molto poco. Che ha pochissimo sull'impresa, non ho detto sulle buste paga, ho detto sull'impresa aiutando l'offerta, non solo la domanda, di cui parlava prima Gregorio De Felice. Senta Presidente, per concludere, chiudiamo in maniera anche insomma un po' positiva. Voi avete fatto l'assemblea congiunta Bergamo-Brescia. Sappiamo che i territori delle volte negli anni scorsi si sono fatti anche la guerra, la competizione tra territori. In realtà è un tentativo di fare un po' di massa critica su istanze comuni, un territorio molto simile come modello produttivo.
Esattamente questo, alleanza è la parola chiave in questa collaborazione che ci vede insieme sui progetti fondamentali per sostenere le imprese, in particolare le piccole e medie nel futuro, e parliamo di innovazione e capitale umano, due temi che richiedono convergenza. Siamo un territorio che si assomiglia molto, multispecializzato, tante filiere, abbiamo una potenza che la si vede dai numeri. Immaginiamo che tra i territori industriali europei, che sono 176, quelli con più del 25% di manifattura, di persone impiegate nella manifattura e di produzione che deriva dalla manifattura, siamo al primo e secondo posto, quindi due territori assolutamente esclusivi da quel punto di vista. Vanno però protetti rispetto al futuro, e crediamo che le tematiche dell'innovazione e del capitale umano debbano essere messe a fattor comune, fare massa critica e anche rappresentanza dichiarando le nostre istanze.
E ben venga, immagino che Gregorio De Felice non sia che contento, visto che da anni che studia distretti e qui ne avete tanti di distretti industriali. Grazie alla Presidente Confindustria Bergamo Giovanna Ricuperati, grazie a Gregorio De Felice, capo economista e responsabile del studio di ricerca di Intesa San Paolo, e grazie come sempre a Daniele Brunetti e Livia Caivano per l'assistenza in redazione e in studio. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi.
Essere del mestiere conta. Nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere. Dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi, questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.